Fia de mera que no tenemos un noleggio sin su notte. Serra intro era sempre il suo boicco. Serra intro era pace si sa conca. In Savira tocca raccombatti. Non è certo una brulla. Serra intro.
A fuori assare sta compratore! A fuori assare sta compratore! A fuori assare sta compratore!
Bentornati a tutti, da buonasera da RBN Cagliari. Ci scusiamo per il poco ritardo, ma abbiamo avuto dei problemi tecnici con la nuova postazione per trasmettere. Allora, siamo io e Pingu, in diretta appunto, come già detto, da Cagliari, via Cervi, e oggi parleremo di un argomento nuovo, sempre che ha a che fare col mondo digitale, però questa volta meno improntato sul politicamente corretto, comunque su una questione tecnica, diciamo, ma anzi parleremo di una vera e propria corrente musicale che è nata appunto da internet. Passo la parola a Pingu per farlo salutare.
Sì, buonasera a tutti.
Eccoci qui. Allora, è tornata la coppia nuova che trasmette l'RBN Cagliari. Allora, il genere musicale di cui parleremo oggi si chiama Vaporwave. So che per molti sarà una cosa nuova, come per la questione di Twitch proveremo a spiegarla il meglio possibile e fare in modo che sia appunto accessibile a tutti come informazione, per chi non l'ha vissuta, per chi non vive internet come magari un ragazzo giovane. Allora, la Vaporwave è una corrente artistica, nonché un microgenere di musica elettronica profumatamente indie. Cosa vuol dire quindi? È un genere musicale che non ha a che fare con delle cosiddette major, non ci sono artisti, almeno agli albori sicuramente, non c'erano artisti che venivano prodotti da, tra virgolette, grandi etichette discografiche. Adesso magari qualcuno degli artisti di cui anche magari faremo il nome, stiamo parlando del 2010 quando è nata la Vaporwave, ormai 10 anni dopo qualcuno ha smesso di fare Vaporwave, ha cambiato stile, insomma ha un nuovo approccio alla musica, comunque è indie, almeno il fulcro originale. Come ho già detto, è nata intorno al 2010, si è sviluppata in parte anche dalle tendenze sperimentali del pop ipnagogico. Cos'è il pop ipnagogico? È praticamente un qualcosa legato alle sensazioni e all'attività del cervello delle prime fasi del sonno, ovvero è uno stato semi-allucinativo, diciamo così, questo è il significato della parola ipnagogico, ed è caratterizzato come genere dall'appropriazione di stili come smooth jazz, R&B e lounge, reinterpretati con tecniche di sampling. Che significa? Partiamo dal presupposto che la Vaporwave è nata appunto come diciamo, genere ironico, cioè era uno scherno, diciamo, della chill wave, che è un altro tipo di musica. E appunto, nascendo dall'ironia, si è andata a gradini, diciamo, per costruirla. Inizialmente la maggior parte delle cose che venivano fatte con la vaporwave erano prendere degli spezzoni di musica degli anni 80, degli anni 90, soprattutto americana, venivano tagliati, rimescolati e remixati con disturbi, riverberi, qualcosa che attingesse appunto alla qualità bassa del file audio. Perché questa cosa? Ne parleremo dopo. Allora, il vaporwave storicamente è considerato uno dei primi generi nati, cresciuti e, a detta di qualcuno, morti interamente in rete. Non troverete release stampate su un supporto fisico, salvo rarissimi casi, che infatti sono usciti dopo, diciamo negli anni seguenti, quando la vaporwave ha fatto quel piccolo boom, ovviamente in numeri ristretti, perché parliamo comunque del mondo di internet, un mondo anche difficilmente accessibile. Per performance dal vivo non ce ne sono praticamente, ci sono solo uscite digitali pubblicate su siti come Bandcamp o per la maggior parte su YouTube, compilation musicali e via discorrendo. Allora, adesso parliamo però di cosa vuole comunicare la vaporwave, perché alla fine dei conti è questo il messaggio principale. Nato da uno scherzo, però ha un'ideologia di fondo. Ha un approccio ambiguo nei confronti della cultura pop degli anni 80 e 90, ma conserva un senso di fascino e nostalgia verso l'estetica, soprattutto digitale, ma anche rispetto alla pubblicità, di quegli anni. La sua prima incarnazione è un connubio di musica e immagini finto vintage, costruito sulle tendenze sperimentali e ironiche di generi come, appunto, come detto prima, la chill wave, il pop ipnagogico, ed è basato appunto come genere principalmente su internet, caratterizzato per l'uso massiccio di campionamenti di musica lounge, smooth jazz, pop anni 80, adult contemporary music e synth pop. Spesso i campioni vengono rallentati o pesantemente effettati in maniera simile al chopped and screwed. Le prime forme di vaporwave consistevano nella manipolazione di tracce di altri generi di quegli anni con composizioni che risultavano essere quasi completamente formate da spezzoni di altre, ma rallentate e arricchite con vari effetti. Un critico che si chiama Adam Trainer ne evidenzia la scelta del genere di usare questi spezzoni e dice: musica fatta meno per intrattenere piuttosto che per condizionare l'umore, come quella usata nelle pubblicità. Abbiamo anche un'altra citazione di Michel Locke che dice: immagina di prendere pezzi della musica anni 80, televendite, smooth jazz, quella canzoncina metallica che mettono nella segreteria telefonica, poi fai qualche taglio, abbassala di qualche tono, rimescola il tutto finché non ottieni un sassofono melmoso che sgocciola da una valvola di plastica scadente. Questa è la vaporwave. Adesso io passerei la parola a Pingu, che appunto come me, bazzicando su internet, è inevitabile che tu entri in contatto o con la musica o con l'arte vaporwave grafica, di cui parleremo dopo.
Sì, una cosa molto strana che mi è capitata è che, cercando musica vaporwave mix su internet, mi sono imbattuto in una canzone che a me onestamente non ricordava niente, dato che sono nato dopo il 2000, ma facendola sentire a mia madre dice che gli ha ricordato qualcosa. Non si ricordava cosa, però qualcosa gliel'ha ricordata, perché probabilmente era una canzone con un campionamento di una vecchia canzone anni 80, appunto rimescolata, rallentata, che porta in mente dei ricordi magari ai più anziani, invece a quelli giovani porta in mente dei ricordi che non hanno mai vissuto. Infatti molti commenti di YouTube ci creano, diciamo, un meme sopra dicendo: questa qua è la musica che ti ascolti quando sei in uno stato un po' depresso, ecco, sì. Perché anche la maggior parte delle immagini che susseguono in questi mix sono di gente su un tavolo con magari un bicchiere di whisky mezzo rovesciato, qualcosa del genere. Capita.
Che poi è la stessa cosa che è successa a me. Io ho un qualche anno in più di Pingu, però l'altro giorno, appunto, quando stavo preparando questa puntata, stavo cercando canzoni, samples e provando a buttare giù una linea guida per parlarvi appunto della vaporwave, ho messo della musica dal televisore di casa e mia madre mi ha detto: non so come mi sono ricordata del mio primo paio di occhiali. Mia madre è del 66, quindi potete immaginare che più o meno è l'età, diciamo, a cui attinge la Vaporwave, cioè quando mamma magari aveva 20 anni. C'era un tipo di musica totalmente diversa da quello di oggi. Allora, la prima canzone in assoluto, questi sono i dettagli interessanti che magari nessuno va a cercare. La prima canzone in assoluto classificabile come musica vaporwave o proto vaporwave è Angel di Daniel Lopatin, sotto pseudonimo di Sunset Corp, pubblicata sul suo canale YouTube, appunto Sunset Corp, il 19 luggio 2009.
E quindi la domanda che mi sorge è che, quel che mi ricordo, la Vaporwave non è del 2009, però è nata dopo, o sbaglio?
Esatto, è nata, cioè diciamo che come termine Vaporwave inizia a essere usato tra il 2010 e il 2011, però questo è il primo video che io appunto sono andato a cercare subito, appena mi sono informato, che ha una di qualità pessima, è un sampling di una canzone anni 80 strappata, tutta remiscelata, scusate. E quindi è proprio il primo pezzo che poi ha gettato il primo mattone per creare questo genere, che ricordiamo è nato da internet, non ha un paese d'origine, non ha un tipo di compositore, diciamo, non sono di una generazione particolare. Principalmente tutti quelli che in un modo o in un altro hanno vissuto gli anni 80-90, anche quelli dopo. Io sono nato nel 96, qualcosa posso ricordarmela, certo, ma non, sicuramente non come chi ha vissuto gli anni, chi è nato negli anni 70. E appunto dopo parleremo meglio di qual è l'intento della Vaporwave. Stavamo dicendo, Angel, che è questa prima canzone pubblicata su YouTube, verrà ripresa in versione integrale nel brano A2 dell'album Chuck Persons Echo Jam, volume 1, sempre di Daniel Lopatin. E non ve la posso sicuramente mettere perché questa particolare dell'album è totalmente inadatta a essere pubblicata, cioè a essere riprodotta in radio. Però abbiamo un bellissimo remix fatto anni dopo che si chiama Tupperwave Nobody Here, Echo Jam Revisited. Buon ascolto. We'll be right back. Rieccoci. Vi ricordiamo, bentornati prima di tutto, mi stavo dimenticando. Vi ricordiamo che potete interagire con noi tramite il bot di Radio Bandiera Nera, se volete anche farci sapere che ne pensate semplicemente della musica oltre che della puntata, perché vogliamo, diciamo, vogliamo anche capire cosa ne pensa la gente più grande di noi di un mondo che attinge a quella che è principalmente la cultura, o il mondo di, appunto, che le persone nate tra gli anni 60, gli anni 70, gli anni 80 hanno vissuto a livello commerciale, perché alla fine parliamo di musica commerciale che viene riadattata in mondo in modo direi depresso, ma è più nostalgico, ok? Avete appunto ascoltato il primo sample che vi abbiamo proposto in questa puntata di musica vaporwave, ed è, diciamo, il modello sonoro base, cioè questa è proprio il cuore, come tutto è iniziato. Per quanto questo sia un remix di una canzone originale, esprime perfettamente quello che è la sua radice. Però il modello tipico della musica vaporwave ai tempi arrivò appunto da quest'album Echo Gems di Chuck Person, volume 1, che in questo caso Daniel Lopatin, che prima si faceva chiamare Sunset Corp, pubblica quest'album a nome di Chuck Person, e questo è l'8 agosto del 2010, quindi un anno dopo il primo sampling vaporwave mai uscito. Ma c'è anche un altro album, Far Side Virtual, di James Ferraro, che è uscito il 25 ottobre 2011, quindi possiamo vedere che il cuore della vaporwave è nato tra il 2010 e il 2011. Ma il più famoso in assoluto è Floral Shoppe, che sicuramente qualcuno di voi avrà sentito in qualche modo girando su internet, perché è un meme, ok? È una canzone meme, fatta da Ramona Andra Xavier, credo che sia Xavier perché è una ragazza canadese, sotto pseudonimo di Macintosh Plus, il 9 dicembre del 2011. Tornando agli album che abbiamo nominato, Echo Gems, che quindi è quello di Chuck Person, conteneva variazioni in chiavi chopped and screwed di famose canzoni pop anni 80, una copertina che somigliava alla custodia del videogioco Echo the Dolphin, che anche questo è un meme, mentre Far Side Virtual insisteva sugli squilli e suoni dei media degli anni 2000, come Skype e la Nintendo Wii. Quindi, diciamo, più approcciabile al tuo mondo, Pingu.
Sì, una cosa che ho notato e che ti vorrei chiedere: perché ovunque in questo mondo il colore che prevale è il viola, il rosa accesissimo, colori elettronici che ti fanno pensare a dei neon vecchi?
Allora, questa è una domanda particolare, perché la questione è, la vaporwave, e approfondiremo meglio il discorso dopo, vuole comunicare una sensazione di nostalgia verso non solo un mondo che non esiste più, ma anche un futuro che non è mai accaduto. Quindi, quando sono state riprese le qualità degli anni 80 e 90, non ne sono stati però ripresi totalmente i colori. Perché alla fine dei conti i colori principali anche dei videogiochi degli anni 80 e 90, quelli che uscivano nelle vecchie console, nei vecchi computer, erano il rosso, il giallo, colori molto base, mentre appunto, come dici tu, la vaporwave nella sua estetica usa molto un blu, un rosa, un celeste chiaro, perché sono quelli che venivano interpretati, almeno così dire, come colori futuristici, come appunto anche colori che ti danno tranquillità, mentre non erano sicuramente di quegli anni. Altro ne parleremo poi dopo, quando inizieremo a parlare della aesthetics. Tornando al discorso degli album, nel 2013 Echo Gems e Far Side Virtual venivano descritti come proto-vaporwave, mentre Floral Shoppe, che è quello di Ramona Xavier, è stato considerato dai vari critici come l'album più rappresentativo del genere vaporwave. E qui appunto metto una mia piccola parentesi personale: io alla vaporwave ci sono arrivato molto tardi, cioè si parla forse di 2015-2016, praticamente ne ho visto la morte. e poi parleremo anche della morte della Vaporwave in modo più approfondito. Non ho visto la sua nascita, non ho visto il suo sviluppo direttamente mentre avveniva, però ho avuto un periodo in cui mi sono messo approfonditamente a masticare per capire, sotto tutta la polvere che ormai si stava generando sull'origine della Vaporwave, prima dell'esplosione che ha avuto, perché è diventata molto più famosa di quello che doveva probabilmente essere. Però comunque la prima canzone in generale che io abbia mai sentito è stata appunto Floral Shop, che ora metteremo. Passo un attimo il microfono a Pingo se vuole dire come hai conosciuto la Vaporwave, Pingo.
Questa è una domanda un po' alla sprovvista, non ricordo bene. Probabilmente c'era un mio amico che aveva delle scarpe a quadretti neri e bianchi, che sono anche un tema rappresentativo nella maggior parte delle immagini, o sbaglio?
Sì, ripeto, parleremo dopo dell'estetica Vaporwave, anche perché è quello che mi riguarda di più, perché alla fine è quello che mi sono messo più o meno a fare anch'io, per ridere poi seriamente.
Sì, appunto mi disse: guarda quanto sono Vaporwave queste scarpe. Io, ok, me lo sono andato a cercare, poi ho scoperto il genere più avanti.
Ora, questa canzone è dura, quindi preparatevi, però non potete non ascoltarla per capire davvero qual è il cuore della Vaporwave. Questa è Floral Shop di Macintosh Plus. Buon ascolto. Thank you. Bentornati su RBN, siamo in diretta da Cagliari e questa è stata una canzone bella lunga, lo so, Floral Shop, appunto, di Macintosh Plus, diciamo la canzone simbolo di un album simbolo del genere. E che c'è da dire? Abbiamo davanti un sampling di una canzone anni 80, ovvero It's Your Move di Diana Ross, ovviamente immagino più famosa negli Stati Uniti che qua, comunque una canzone degli anni a cui la Vaporwave si rifà, esatto. Tornando a citare, appunto a parlare degli artisti Vaporwave, vennero definiti ai tempi entità misteriose che si annidano su internet. come disse l'accademico Adam Harper. Spesso dietro al nome di una pseudo azienda ho un'immagine, la cui musica si può tipicamente scaricare da Mediafire, Last.fm, SoundCloud o Bandcamp. Dopo la pubblicazione di New Dreams LTD di Ramona Xavier, che è Macintosh Plus, ma poi e ancora oggi usa il nome di Vectroid, un grande numero di artisti prese ispirazione dallo stile dell'album. Floral Shop, sempre appunto di Macintosh Plus, ora Vectroid, fu il primo album a essere propriamente considerato appartenente al genere, dato che conteneva tutti gli elementi principali dello stile, che appunto poi darà l'impronta principale per tutto quello che verrà dopo il 2011. Ma ora parliamo un po' di Vaporwave in Italia. Anzi, a cosa si poteva rifare la Vaporwave in Italia? Ce l'abbiamo subito qua. Allora, a parte che se vuoi capire cosa è la Vaporwave devi conoscere la TV anni 80 e 90, le canzoni Vaporwave saccheggiano a piene mani spot e programmi TV, come appunto stavamo dicendo prima. Una hit Vaporwave molto importante, vabbè, oggi ragazzi non so parlare, mi dispiace, è Bim Bum Bam di Six Clone, che è un grande autore italiano Vaporwave, non è nient'altro che la sigla di Bim Bum Bam vecchia, del vecchio programma per bambini, campionata e musicalmente riadattata. Piccola pausa per leggere un messaggio che ci ha mandato Tony Masci. Ciao ragazzi, adoro il Vaporwave. Ciao Tony, siamo contenti che tu sia in ascolto. Facci sapere anche se la Vaporwave ti ha mai ricordato qualcosa, ti ha mai trasmesso qualche emozione, diciamo, per farlo un po' romantico, romanzato. Perché poi appunto toccheremo il tasto dolente. Qual è il vero e proprio intento della Vaporwave? Allora, qual è l'intento della Vaporwave, Pingu? Secondo te?
Secondo me è nata così, spontaneamente, senza un obiettivo. Piaceva, semplicemente. Aveva un bel sound.
Magari inizialmente sì, però non proprio. L'evoluzione della Vaporwave fa sì che diventi una vera e propria critica al capitalismo. Ovviamente adesso sembra una citazione da Marx, però come sappiamo la Vaporwave nasce da una serie di emozioni, sensazioni di nostalgia e appunto da una crisi profonda del capitalismo di fine anni 80 e inizio anni 90. Prende spunto dalla musica elettronica sperimentale che usa campioni jazz, funk e new age degli anni 80 ed è accompagnata da video e immagini aventi un'identità precisa fatta da visuals che rimandano a quegli anni. Però questa critica del capitalismo, in che senso? Riprendendo una serie di immagini tanto care a chi negli anni 80 era un ragazzino che vedeva nastri VHS, programmi con grafiche a bassa di risoluzione, suoni bitmap e pubblicità pro capitalismo, la Vaporwave attinge anche all'arte classica, utilizzando all'occorrenza busti greco-romani. Perché questo scontro? Perché è una cosa che apparentemente non ha senso, no? Però pensiamo tipo a quello che era il mondo delle pubblicità anni 80 e 90. Cioè spot coloratissimi con immagini, diciamo, sottili, subdole, con prodotti in primo piano. Che ne so, la pubblicità della Coca-Cola, la pubblicità dell'Algida, tutte quelle cose che sono rimaste nella mente dei bambini di allora, che oggi sono adulti e che appunto alla fine dei conti hanno queste immagini che sono associate all'infanzia, quindi un ricordo felice, ma non sono niente, cioè sono un vuoto che appunto la Vaporwave prova a decantare nel vuoto che rappresentano. Intentate però a farti ricordare, ma ti ricordi da piccolo quando c'era Festival Bar, per esempio? Ci arriva un altro messaggio da Tony. Ciao ragazzi, adoro la Vaporwave, di nuovo. Quelli che ascolto con più piacere sono quelli che vanno a ricordare con la musica e con il video gli anni 90. Appunto, stavamo parlando proprio di questo. È una continua ode al nulla, di quello che era la pubblicità, il mondo spensierato degli anni 90, spensierato si se è dispensierato si può parlare. Passo un attimo la parola a Pingu, vediamo che ha da dirci.
Sì, molto molto interessante, ma prima hai fatto un accenno sull'aesthetic, cioè la forma d'arte, immagino, della Vaporwave. Puoi spiegarci un po' di cosa si tratta? Non so, perché il fatto che tutto questo genere enorme di musica sia pieno di questi colori, non... sì, lo concepisco per un certo senso, dato che l'hai spiegato un po' prima, però mi metto un po' a disagio, onestamente.
Ah, cosa intendiamo per aesthetic, quindi? L'aesthetic, anche scritto aesthetics, scritto tipo in caratteri full width, con spazi, che sicuramente qualcuno avrà pure visto su Instagram, sui social, è quello che consideriamo arte visuale che normalmente accompagna la musica vaporwave. La tipica estetica visiva aesthetic utilizza immagini giapponesi, scritte e generate in Unicode, che poi si rivelano larghissime, appunto. Utilizza immagini simbolo dei primi anni di internet, come anche scenari cyberpunk e statue greco-romane. Nell'arte vaporwave è largamente sfruttata la tecnica del collage per realizzare immagini, video e GIF. Sono caratteristici l'uso del viola e del fucsia, richiama la tecnologia di fine anni 90 e inizio anni 2000, come appunto dicevamo prima. Statue greche, palme, pixel art, tramonti e molti riferimenti alla cultura giapponese di fine millennio. Il materiale visivo utilizzato dagli artisti rimanda a un periodo compreso fra il boom economico del Giappone negli anni 80 e l'attacco alle torri gemelle del 2001, tant'è che l'album Floral Shop, di cui abbiamo ascoltato prima la canzone, ha in primo piano proprio le due torri gemelle ancora in piedi. Il ruolo dell'estetica giapponese è un altro cardine estetico, con continue citazioni agli anime di quel periodo divenuti molto famosi anche in Occidente. Insomma, durante la quarantena abbiamo visto tutti una compilation con un anime giapponese in loop, una scartonata di musica vaporwave e purtroppo in alcune anche la voce di Conte che parla e spiega i 10 di PCM in sottofondo. E quindi questa è la risposta. L'aesthetic è, diciamo, il valore del bello, se vogliamo. È un qualcosa che contiene appunto questi continui richiami a quegli anni, richiami visivi che ci venivano dalla TV, che alla fine dei conti non sono niente, però sono quel ricordo di quando, diciamo, si stava meglio, quando si stava peggio. Il punto fondamentale dell'estetica e dei colori dell'estetic è il fatto che c'è una scala cromatica, come dicevo anche prima, che passa al celeste blu, al magenta viola, ma anche le sfumature del tramonto tipo giallo-rosso, che sono, diciamo, la firma, ok, dell'arte digitale vaporwave. Invece, tornando al discorso della critica al capitalismo, per citare Adam Harper di Dummy Magazine, il genere è stato definito ironico, satirico e fortemente accelerazionista. Adam Harper sostiene che il termine vaporwave sia reminiscente di un passaggio di Karl Marx, ma in realtà queste sono congetture politiche fatte ad hoc, diciamo, per impossessarsi di un genere musicale, perché principalmente la vaporwave non ha un vero e proprio imprinting culturale e politico, o tra virgolette sinistra o altro. È una critica al mondo che queste generazioni hanno vissuto, punto. Però ci sono tanti sottogeneri, tra cui l'ironico, ancora più ironico della vaporwave, il genere fashwave, che sì, fash sta per fascismo e wave sta per l'abbreviazione di vaporwave. Di questo poi magari approfondiremo dopo. Non lo so, Pingu, mi hai sentito qualcosa di fashwave o di qualche sottogenere? So che a te piace per esempio l'outrun, di cui accenneremo qualcosa dopo, che sarebbe il synthwave.
Sì, lo preferisco decisamente, lo reputo un po' più moderno, ecco, è più orecchiabile per me. Sì, bazzicando per YouTube ho notato qualcosa, però non ho capito molto bene, perché alla fine trovo più roba synthwave, quindi il genere che ascolto di più io, con immagini ricorrenti e video ricorrenti agli anni passati, ecco. non riesco bene a capire effettivamente che se è un sottogenere la Fastwave, se è qualcosa di creato che è nato a caso da qualche autore, se che origine ha?
Allora, prima di tutto, la Fastwave ha origine negli anni, diciamo nel 2015, quindi 5 anni dopo la nascita della Vaporwave, e quasi in concomitanza con la campagna elettorale degli Stati Uniti e tutta la questione del passaggio tra Obama e Trump e le elezioni del 2016. La Fastwave come sottogenere della Vaporwave è pesantemente americana, ok? Quindi dobbiamo immaginarci un mondo politico barra politico improntato da quella che è la cultura americana. È un tentativo di spaccare in due quella che è la società del loro paese. Se ti ricordi, quando ci sono state le elezioni in America, 4chan ha fatto esplodere un disastro. Piccola parentesi, 4chan è un sito internet che è una grande comunità di persone che postano di continuo, hanno varie bacheche, tra cui c'era r/politics, che comunque spingevano tantissimo per le elezioni di Trump in chiave anti partito democratico americano. In questo periodo nasce la Fastwave, ovvero di persone ignoranti o meno in politica, diciamo che, cioè, comunque parliamo, non è che ci citavano, che ne so, Ebola o non so chi, che però volevano protestare contro il sistema politicamente corretto che c'è negli Stati Uniti. Quindi hanno iniziato a esagerare, a esacerbare, a appesantire un discorso politico usando un'estetica synthwave che, a differenza della Vaporwave, è molto improntata sul futuro, tra virgolette, distopico che veniva rappresentato negli anni 80. Tipo, la synthwave ha forti campionamenti di musica elettronica. Possiamo pensare a un John Carpenter che viene remiscelato, e appunto il nome synthwave viene affiancato anche all'altro, che è il secondo nome del genere, che è l'Outrun, che è il nome di un videogioco arcade di guida del 1986, che verrà molto conosciuto per, appunto, per la sua musica sonora, cioè la sua colonna sonora, scusate. E quindi c'è stata questa volontà di protesta. Questo genere si è appropriato di un altro genere che era il cottagecore, che non so se hai mai sentito. Il cottagecore praticamente sono delle ragazze bionde, occhi azzurri, che si vestono in abiti tradizionali europei, vanno a farsi un set tipo fotografico in un cottage, a dire quanto era bella la vita nel 1800, praticamente, cioè ritorno alle origini. Ho un brano Fastwave che è molto bello, del musicista Xurious, che si chiama, una frase molto, diciamo, conosciuta da chi bazzica nel nostro mondo, si chiama Revolt Against the Modern World, e adesso lo mettiamo. Buon ascolto. We'll be right back. E rieccoci qua. Siamo tornati, siamo sempre in diretta da Cagliari su Radio Bandiera Nera. Quella che avete ascoltato era non solo un esempio di musica synthwave, quindi un sotto, non è proprio un sottogenere, perché nasce prima, molto prima, nasce nei primi anni 2000 la synthwave e poi si scontra con la nascita della vaporwave e ci si lega molto pesantemente. Comunque, non solo un esempio di musica synthwave, ma anche un esempio di musica fashwave, per quanto non avesse un testo, un imprinting particolare, è stata fatta col presupposto di essere fashwave. È un mondo oscuro, comunque, quello della fashwave, purtroppo, e viene pesantemente appunto censurato. Per esempio, durante la pausa musicale, Pingu mi ha detto: ah, ma lo sai che è stato bannato l'hashtag fashwave da Reddit, giusto? Sì, l'avevo sentito. Ed è sempre la solita cosa del politicamente corretto. No, anche se nella musica tu non dici niente, fai solo una canzone che voglia ispirare un richiamo a qualcosa o una rivolta appunto contro il mondo moderno, vieni tampinato, bannato e chiuso in uno sgabuzzino di internet. Quindi, torniamo a noi. A proposito di problemi della vaporwave, che cosa significa? Quali sono i problemi che derivano dal fatto che la musica anni 80 e 90 viene saccheggiata dal punto di vista musicale? Perché abbiamo artisti che prendono, strappano dei pezzi di canzoni vecchie appartenenti a musicisti ben confermati e ricchi e li riusano per la loro musica. Questo significa anche sfidare sul campo del diritto d'autore i legittimi detentori. Gli autori vaporwave spesso rischiano di vedersi cancellati i video e le visualizzazioni fatte, come è capitato proprio al capolavoro di Six Clone, che ho citato prima, Eroi di un sogno. Che è uno dei principali artisti vaporwave italiani. Scusate, ho un po' di... questi sono i problemi di essere fumatori. appunto, il detentore dei diritti della canzone originale Figli delle Stelle ha fatto rimuovere da YouTube quello che è il remix di Sixth Clone. Adesso lo metteremo. Passo un attimo la parola a Pingu.
Sì, tempo fa mi avevi parlato di un autore che era stato bannato da YouTube per l'utilizzo di materiale non proprio, mi sembra fosse Saint Pepsi, una cosa del genere.
Sì, Saint Pepsi, che non è stato bannato. Allora, Saint Pepsi è un altro, uno dei miei preferiti, di cui purtroppo non ho messo nemmeno una canzone, diciamo per questioni di ripetitività. Abbiamo già sviscerato bene qual è il fulcro della vaporwave. Saint Pepsi, appunto, Skylar Spence all'anagrafe, è un musicista americano che ha iniziato la sua carriera con la vaporwave. Ora fa un genere di musica simile, ma no, diciamo. Lui non è stato cancellato da YouTube, lui è stato denunciato dalla Pepsi perché appunto nel suo nome era presente il nome Pepsi, e quindi la Pepsi gli ha fatto causa e gli ha detto: rimuovi la parola Pepsi o qua so cazzi.
C'è da dire che in qualche video ha anche utilizzato il simbolo, c'è anche la sua tuta, simboli vari.
Vabbè, i video non sono fatti da lui per la maggior parte. Quando tu cerchi Saint Pepsi, di solito quando cerchi Vaporwave ci sono pochi canali, tra cui il più importante è Artsy Music, che prende le canzoni magari da Bandcamp o Last.fm, le mette su un video, le pubblica su YouTube e fa le visualizzazioni per sponsorizzare. Salutiamo Pietro De Ida, che ci ha scritto: salve a tutti ragazzi, ciao Pietro, spero che sia interessante la trasmissione. Tornando a noi, questa è Eroe di un sogno di Six Clone. Speriamo che a qualcuno faccia tornare in mente in qualche periodo felice. Buon ascolto.
Mi sono stancato di alzarmi la mattina incazzato e di andare a letto la sera sempre incazzato. Credo che quando uno diventa famoso la pianta di sentirsi incazzato.
Non è proprio così. Mi spaventa?
Un po'. Ma non è che mi terrorizza molto. Anzi, non mi terrorizza affatto.
E cos'è che mi terrorizza?
L'idea che i sogni non si realizzano mai.
Sbagli. Con me i sogni si realizzano sempre. E sai perché? Perché li fabbrico io. Io posso manovrare il destino, decidere il futuro. Posso pescare nel mazzo la carta magica della felicità e del successo.
Oh,
E rieccoci su Radio Bandiera Nera in diretta da Cagliari. Quella che avete sentito era Eroi di un sogno di Sixth Clone. E appunto è un sampling di Figli delle Stelle di Alan Sorrenti, credo che fosse abbastanza palese. E a quanto pare il caro vecchio Alan non ha gradito il remix in chiave Vaporwave. Beh, ricapitoliamo un minimo di cosa stiamo parlando, perché magari si è sintonizzato ora. La Vaporwave è un genere musicale nato intorno al 2010. Abbiamo ascoltato a inizio puntata il proto Vaporwave, ovvero quello che è stato creato prima che fosse definito veramente Vaporwave. Abbiamo ascoltato il capostipite della musica Vaporwave, che è stata Floral Shop. E abbiamo ascoltato una canzone che viene definita Fashwave, che è una sottogenere Vaporwave, ovvero la Synthwave. È appunto una canzone di spicco fatta da un artista Vaporwave italiano, perché la Vaporwave appunto è arrivata anche in Italia. A cosa attinge la Vaporwave italiana? Principalmente alla TV dei primi anni 2000, soprattutto ai canali Mediaset, a quello che veniva con, diciamo, le ore dei cartoni della Mediaset, o a Bim Bum Bam, o a tutto quel mondo pubblicitario che caratterizza gli anni 90, per esempio la cedratata a Sony. Sappiamo, piccolo aneddoto sulla cedratata a Sony: non solo è un'azienda italiana in piedi da più di 300 anni, ma è una delle pubblicità più longeve della storia della televisione italiana, perché la famosissima pubblicità "Quante cose al mondo puoi fare" della Tassoni è in diretta dagli anni 80, credo ci sia ancora su qualche canale. Quindi quando è nata la Vaporwave c'è stato questo scontro col mondo italiano nel momento in cui si è propagata, e ha toccato direttamente la Tassoni, che non è stata amareggiata per niente, anzi ha cavalcato quest'onda. Oggi, se voi andate su Instagram e cercate Tassoni, hanno la pagina Instagram, hanno fatto un mese in cui artisti o fan possono mandargli delle immagini Vaporwave, appunto aesthetic, come dicevamo prima, e loro le ripubblicano. Hanno fatto un filtro Instagram Vaporwave. Anche, è vero, hanno fatto anche il pacco della cedrata, l'hanno fatto con i colori Vaporwave e Synthwave. Quindi scenari futuristici, hanno abbracciato una cosa di nicchia che gli ha reso onore, e quindi loro rendono onore a questo movimento artistico, a questo movimento musicale, tutto quello che tutti i nomi che possiamo dare alla Vaporwave. Però questo in Italia, ma in America che succede? Perché la Vaporwave, un po' come il futurismo, è nata per morire, è nata per durare quel tanto che doveva durare, per esprimere quella che era la sua essenza, il suo obiettivo, parlare a un mondo, a una generazione, in senso nostalgico, in senso, se vogliamo, anche di critica verso quello che gli dà davvero linfa. Quindi prendono il capitalismo, tutto quello che è venuto dalla società occidentale, soprattutto per quanto riguarda la pubblicità e marketing degli anni 80, 90 e 2000, criticarlo in modo ironico, pur però immergendosi in esso totalmente. Abbiamo qua una citazione di Liz, che è il cofondatore del sito SPF 420, e definisce appunto la Vaporwave come la risposta dell'era digitale al punk. La Vaporwave, a mio parere, è il nostro attuale punk, i ribelli digitali, quelli che rubano musica altrui solo per manipolarla un po'. I gruppi punk sapevano suonare solo power chords, e questo è opinabile, io non mi ci metto in mezzo, è brillante. La Vaporwave non è pigre, nemmeno punk, ma penso che questi due generi di musica siano paralleli, brani brevi con messaggi molto letterali, realizzati con un intento minimale per la maggior parte. Qua cedo magari la parola a qualcuno se vuole commentare questa affermazione. Comunque è un'opinione sulla Vaporwave, ci tenevo a leggerla, non mi metto minimamente in mezzo a questioni punk o non punk, perché so che è peggio che mettersi a parlare di religione con davanti un, non so, un cattolico e uno, un pagano vichingo. Probabilmente sarebbe più pacifico quel discorso che è quello tra punk o non punk. Poi mi farete avere i titoli delle canzoni e musiche? Sì, Pietro, certo. Poi te li mandiamo, tanto sono tutti reperibili su YouTube. Claudio anche ci scrive: Eroi di un sogno, epica, il macchina volume massimo. Non so se l'avete già passata, ma vorrei sentire Bim Bum Bam, sempre di Six Clones, se non sbaglio. Mi piace supportare attori italiani. Allora, purtroppo qua non ce l'abbiamo, Bim Bum Bam, Claudio, mi dispiace, però... abbiamo un'altra canzoncina molto simpatica che infatti stavo quasi rimpiangendo di non poter mettere, ed è Flamingosis, Flight of the Flamingo. Non è una canzone italiana, però dato che sei in macchina e vogliamo farti questo regalo, ascoltatela. Buon ascolto a tutti. Eccoci tornati su Radio Bandiera Nera Cagliari. Questa era Flamingo, cioè Flight of the Flamingo di Flamingosis. In realtà abbiamo una canzone italiana di un, anzi, non semplicemente italiana. Ricercando la musica per la puntata, ho scoperto non solo che questa canzone col testo in italiano, in effetti anch'io potevo pensarci, la conosco da un sacco di tempo, e non solo è italiano anche quello che l'ha fatta, ma è di Cagliari. Cioè, quando l'ho scoperto ho detto: ah, fantastico, abbiamo anche un autore Vaporwave nella nostra isola. E tra un po' la metteremo. Adesso lasciamo un po' di suspense. Ricapitoliamo di nuovo. La Vaporwave è un movimento musicale e artistico che si basa sull'immaginario collettivo della società creata tra gli anni 80 e il 90, criticando il vuoto che ha lasciato la società capitalistica, però buttandocisi in mezzo e prendendone, diciamo, le cose esteticamente migliori. Che ne so, pensate al Festival Bar, ai colori che aveva, alle serate che riempiva. Pensate a un cornetto Algida nei primi anni 2000, che magari andavate a fare una passeggiata con i vostri genitori e prendevate un cornetto in uno dei bar itineranti. Qua a Cagliari ce ne sono tanti, per esempio, dove ci sono i Belvedere, ci sono i chioschetti, diciamo, o anche in spiaggia. Il fascino dei cartoni animati di quel tempo, il fascino della cultura, delle immagini di quel tempo, che però era semplicemente pubblicità, una pubblicità che voleva spingere qualcosa, è rimasta impressa nelle nostre menti, ma poi non ha lasciato nient'altro che nostalgia.
Sì, una domanda che mi sorge adesso, che non so se prima mi hai parlato riguardo il fatto se la Vaporwave fosse veramente morta o meno, perché io, girando un po' per Instagram, gli hashtag vari, aesthetic, Vaporwave, quanti se ne può mettere, ho notato che comunque sia qualcuno cerca di portarla avanti. È un genere veramente morto del tutto?
Allora, no, la Vaporwave non è morta, ma fa finta di esserlo. Cosa è successo? La Vaporwave, appunto, è diventata famosissima su internet ad un certo punto della sua storia. E questo cosa crea? In un mondo così chiuso come quello di internet, che può sporcarsi, se arriva troppo in auge può rovinarsi, soprattutto sul mondo musicale. Sappiamo benissimo come funziona, tra etichette, produttori e cose così. Quindi la Vaporwave continua a fornirci una visione ironica del periodo storico che abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora oggi, e anche del declino economico e culturale, che mi sembra palese anche nel 2020. Il punto è che le grandi aziende si stanno approcciando allo stile estetico della Vapor, come MTV, per esempio, che nel 2016 utilizzò le classiche palme, i colori neon, per rifare il suo simbolo famosissimo della M e tutto quanto. Altri dicono, per esempio, che anche la canzone Hotline Bling di Drake, quella che è uscita qualche anno fa, fosse un video richiamo alla Vaporwave. Quindi è qualcosa che gli artisti vorrebbero evitare, anche i suoi fan, perché sarebbe uno snaturamento sia del messaggio chiave di critica, sia della sua natura stessa, perché alla fine verrebbe interpretata male e diventerebbe una cosa blanda, semplicemente colori neon sparati a caso, canzoni rallentate, voci scure, niente di più. Per esempio, non è diventata un prodotto, al contrario di altri generi come l'hip hop o il country, per dire due generi a caso. Non è diventata un prodotto, non è diventata qualcosa di accessibile così tanto alle masse. Noi ve ne stiamo parlando per descrivervela, sperando che a qualcuno piaccia magari anche il suo messaggio, non solo l'audio, che è il suo intento di far rivivere dei ricordi, di ripercorrere certi percorsi che poi sono molto personali. Questo alla fine è l'obiettivo della Vaporwave, però è anche quello di non perdersi, di non snaturarsi.
Sì, mi era venuta una domanda che purtroppo mi sono anche dimenticato. Quindi la Vaporwave non è morta, però fa finta di esserlo, cioè non si vede più come prima, quindi è un po' da prendere come un meme. Ok, come la maggior parte dei meme che nascono, hanno un periodo di spicco di 1, 2, 3 mesi, poi finiscono, no? Non ci sono più.
Diciamo di sì, ma mentre i meme muoiono e scompaiono dall'esistenza, la Vaporwave si è un po' nascosta, perché era troppo sotto i riflettori, probabilmente, perché c'erano dei gruppi di persone che volevano buttarsi a capofitto, che poi è ancora bella presente sui social, è pieno di musiche, di video anche su Instagram, che però un po' perdono quel, sono un po' cringe per usare il termine moderno, per un termine da giovani. Comunque, ora mettiamo una canzone di un artista italiano, di Android Apartment, Summer Paradise. Se caricasse, ok, perfetto, buon ascolto. Questa era Summer Paradise di Android Apartment, nostro concittadino che non so se ci sta ascoltando, non credo, salutiamo. Allora, abbiamo parlato di un genere musicale, diciamo, nuovo per chi lo conosce oggi, ma in realtà già morto, che è un po' la questione romantica della Vaporwave. Abbiamo parlato della sua estetica, quindi dei colori, del modo di comunicare, del modo che ha di fare le immagini ricche di componenti elettronici, palme, luci neon, strade, scritte diciamo nostalgiche o sì, lo stavo dicendo in inglese, scusatemi. Quindi è un genere fresco, ma che si è già spento, o meglio, si è sopito per proteggersi. Infatti, ora come ora, il messaggio principale che viene mandato dagli artisti di Vaporwave è: la Vaporwave è morta, lunga vita la Vaporwave, praticamente. Ed è un po' Vaporwave anche la morte della Vaporwave, no? Arriverà un momento in cui noi guarderemo la Vaporwave come qualcosa di vecchio, un richiamo di un richiamo che farà parte del passato.
Sì, mi rende un po' triste il fatto che un genere di questo tipo sia morto così presto. Speravo in un'evoluzione più ampia, però mi fa anche piacere che siano nati dei sottogeneri, o comunque sia, si siano collegati come la synthwave, il lo-fi, il pop e altri generi che la fanno ricordare comunque.
Esatto, ma infatti non è proprio morta. Per esempio, si sta sviluppando la Vaporwave Trap, che vanno verso altre direzioni. Abbiamo altri artisti che stanno continuando e prendendo, diciamo, distanze dalla Vaporwave, andando verso altre strade. Magari un giorno ne parleremo, magari no. Magari vi abbiamo già stancato abbastanza con questo genere musicale. Da qua, da Cagliari, è tutto. Abbiamo finito il tempo. Salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto. Salutiamo chiunque ci abbia ascoltato. Buon proseguimento di serata.
Terra dei padri, terra dei morti appesi impiccati, ignusa, mare di fuoco, di lame, coltelli e cannoni, ignusa, terra dei padri, terra dei morti appesi impiccati, ignusa, mare di fuoco, di lame, coltelli e cannoni.